Tutte le volte che ho ritenuto di ricorrere alla cosiddetta giustizia terrena, ai tribunali di questo mondo, e purtroppo negli ultimi 20 anni è accaduto diverse volte, non l'ho fatto per qualche migliaio di euro che mi erano stati sottratti indebitamente da qualcuno, ma solo per una questione di principio, per una questione morale, per una viscerale avversione personale ad atti e forme da me percepiti sempre come di manifesta immoralità e di palese ingiustizia. Palese ingiustizia che non sempre incolpevolmente i tribunali di questo mondo fanno fatica ad intercettare e a sanzionare. Ben inteso, io non sono un uomo senza macchia, sono un peccatore che continua a riconoscere e a dolersi delle sue colpe, cercando di porvi rimedio con l'aiuto di Dio, e che tuttavia continua a non sopportare l'umana e diffusa abitudine di negare l'ingiustizia commessa a danno di qualcuno e di altri, disconoscendone persino l'esistenza. Sono un uomo che ha sempre odiato la propensione umana a fare della menzogna un disinvolto strumento di autodifesa, e da questo punto di vista sono stato sempre in prima linea, pur talvolta sbagliando, forse per eccesso di carica polemica, contro ogni prevaricazione e ogni sopruso. E se poi a veicolare menzogne e ingiustizia, per ignoranza, incompetenza, corruzione, siano anche i presunti templi del diritto e della giustizia umana, alla mente del credente, quale io, con tutta l'umiltà di cui sono capace e professo di essere, alla mente del credente non può che correre l'accorato e desolato grido biblico di sconforto del Salmo 94: Signore, può essere tuo alleato un tribunale iniquo? Un tribunale che in nome della legge provoca oppressioni? I tribunali di questo tempo storico che danno torto agli autori di sacrosante istanze di giustizia sulla base di argomentazioni degne non tanto del relativismo sofistico di antica memoria, che pure nella storia della cultura qualche pregio gnoseologico avrebbe introdotto, quanto della sua peggiore degenerazione, ovvero di quell'eristica che era l'arte di argomentare basata su espedienti prettamente linguistici e trucchi retorici non ancorati a precisi e riconosciuti criteri logici di verità e falsità, questi nostri tribunali mondani testimoniano, ahimè, della condizione di degrado in cui versa l'odierna realtà giudiziaria italiana. Tali tribunali non si chiedono, tra l'altro, se i loro non sempre indiscutibili atti, se le loro talvolta opinabilissime decisioni, se le loro non di rado astruse o arzigogolate sentenze non contribuiscano, se tutto questo non contribuisca ad avallare, ad incoraggiare nella società civile atteggiamenti individuali sempre più subdoli e perfidi, sempre più disinvoltamente orientati alla truffa, pratiche sociali, incivili, anticomunitarie, pur nel rispetto formale di leggi e divieti. E in particolare l'operato opaco, ambiguo e non di rado corruttivo di corporazioni professionali o di particolari forme di comproprietà, tra cui le comunità condominiali, non proprio infrequentemente interessate alla legge, più come ad una possibilità di salvaguardare condotte truffaldine e disoneste che non come all'opposta opportunità di evitarle o limitarle. Contro certe sentenze generate da incompetenza, pregiudizio, malafede, d'altra parte è sempre più inutile e dispendioso ricorrere in Cassazione, dal momento che, come spiegano valenti cassazionisti, un ricorso in Cassazione, anche a prescindere dal rigoroso e talvolta pedante approccio formalistico, non sempre esente da limiti e ambiguità, che viene adottato nella sede deputata a dirimere definitivamente le controversie giudiziarie, un ricorso in Cassazione richiede risorse finanziarie importanti, anche per un cittadino non necessariamente indigente. Per chi ne abbia la possibilità e la volontà, dunque, non resta altro da fare che continuare a battersi contro le inique realtà del mondo, dello stesso mondo giudiziario, con le armi naturali della critica dello stesso diritto processuale e perché no della fede religiosa, nel quadro di una vigorosa battaglia civile, culturale e democratica. Per questo ho avuto l'ardire di chiedere, sia pure con rispettoso timore, ad un illuminato e autorevole giurista italiano che ebbi l'onore di incontrare e conoscere negli anni 70, all'inizio, proprio all'inizio di quella che sarebbe stata la sua brillante carriera universitaria, e il cui nome resterà qui comprensibilmente celato sotto lo pseudonimo di L'Osservatore Giuridico, ho avuto, diciamo, l'ardire di chiedergli di aiutarmi a promuovere, insieme ai suoi valenti collaboratori, anch'essi coperti da pseudonimo, un'iniziativa sistematica di analisi e critica del sistema giudiziario nazionale, di atti processuali reali, non meramente ipotetici, sebbene a scopo cautelativo, citati o riferiti ovviamente senza i loro principali elementi identificativi, di atti processuali reali non sempre dottrinariamente limpidi e condivisibili sul piano logico-teorico, oltre che giuridico, attraverso la pubblicazione di scritti qualificati e autorevoli. Questa illustre personalità del mondo giuridico italiano ed europeo, al quale resto profondamente grato, soprattutto per la fiducia in me riposta, mi ha concesso in modo relativamente insperato la sua disponibilità, che si è già generosamente materializzata in un suo intervento sull'articolo 21 della nostra Costituzione. Ma altri scritti demistificanti suoi e di altri valenti giuristi seguiranno, sempre sotto lo pseudonimo di L'Osservatore Giuridico, in funzione di quel dibattito culturale sui rapporti tra magistratura e cittadini, che molti auspicano non sempre in un'ottica di sereno, equilibrato e franco giudizio critico, e al fine di una difficile ma necessaria e non impossibile riforma del sistema giudiziario italiano. Si cercherà di dar luogo in questo blocco, unitamente ad adeguate modalità comunicative, ad un'opera di critica giuridico-civile straordinariamente chiara e densa, tecnicamente robusta, se non inattaccabile e moralmente rilevante, con l'apporto di saggi capaci di esprimere una sopraffina preparazione logico-teorica, un grado oltremodo elevato di sapienza giuridico-giurisdizionale e saggi percepibili come un blocco di granito virtualmente privo di errori formali e sostanziali. Gli unici errori possibili, seppure involontari, al di là di qualche refuso, potrebbero essere quelli legati al trasferimento tecnico degli iscritti su questo sito online. Ma non dispero di riuscire ad evitarli. Grazie.